Buonissima domenica a tutti voi cari amici che state passando questo tempo, io dico pasquale perché sapete che la Pasqua dura, se avete qualche dubbio alla fine di questo programma Eli De Siviero molto puntigliosa, diciamo così, no, molto corretta ci spiegherà bene perché il tempo pasquale dura, ha una durata. Però voglio farvi ascoltare una testimonianza di una dottoressa, Francesca di nome, lei lavora a Palazzolo, no? A Ricchi e Dei di Palazzolo, una testimonianza toccante per la sua vita personale, familiare, di suo marito. Giudicherete voi, però vi anticipo di andare ad ascoltarlo nel podcast, perché è così esplicita anche in alcuni aspetti delicati della vita, delicatissimi della vita, che mi ha commosso. Ecco. E subito ascoltiamo pure una testimonianza di Luigi da Pontevico, dove ci manda un piccolo flash sui figli quando hanno dei dubbi nei confronti di papà e mamma, quando dice mio papà e mia mamma non si fida di me. Ascoltiamo con tanta intensità questa palestra familiare. Vi ripeto, riascoltatela nel podcast, perché vedrete che ce n'è bisogno. Auguroni a tutti, un abbraccio grande nello spirito del Cristo risorto.
Il dubbio che non si fidino. Dicono che le nuove generazioni non sappiano reggere le frustrazioni, faticano ad accettare il no e qualsiasi messa in discussione la vivono come un attacco mortale. Così non è certo facile ragionare con loro o anche solo indugiare per capire cosa vogliono. È innegabile che la fiducia faccia la differenza. Se ci si fida dei propri ragazzi perché sappiamo che non ci raccontano le cose a metà, allora viene più facile acconsentire senza fare troppe domande. Viceversa, i dubbi si affollano nella mente prima ancora che aprono la bocca. Voi temete che la cosa nasconda pericoli che ancora non vedete e loro si convincono che voi non li stimate a sufficienza perché possano decidere da soli. Sarebbe bello se, ad esempio, la richiesta di andare a un concerto diventasse prima di tutto occasione per esplorare un mondo, per scoprire come funzionano realtà che non frequentiamo. Cosa emoziona chi farebbe qualunque cosa per esserci? Le opportunità che apre e certamente i pericoli che nasconde. Se vi sentiranno in ascolto curiosi e senza pregiudizi, forse il sì e il no avranno un altro sapore.
Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi a Palestra Familiare abbiamo con noi una signora di nome Francesca, se ho capito bene, no?
Sì, esatto, Francesca.
Come il Papa.
È vero, sì, come il Papa.
O come San Francesco d'Assisi.
Preferisco Francesco d'Assisi, in effetti.
Perché quello a tutti dobbiamo imparare da lui, è così o no?
Assolutamente sì.
Bene, ascolta un po', tu sei sposata, Francesca?
Sì, sono sposata con Marco dal 2016 e abbiamo due bambini che si chiamano Michele e Matteo.
Michele e Matteo, perciò da quanto tempo è che vi conoscete, insomma, che vivete insieme?
Oddio, che ci conosciamo ormai sono 15 anni.
15 anni, tu di dove sei?
Io di Brescia.
E lui?
Mio marito invece è di Milano.
E come avete fatto a conoscervi, uno di Milano, uno di Brescia?
Ci siamo conosciuti qua a Brescia, lui è un poliziotto, all'epoca lavorava alle volanti e io in ambulanza, e lui ha chiesto un intervento e io sono arrivata e lì ci siamo conosciuti.
Ho capito, un colpo di fulmine?
Per lui sì.
Per lui sì? Perché? Perché le donne sono più dure?
Ma no, io ero distratta da altre cose, in quel periodo avevo altre cose per la testa e non ci pensavo proprio.
Altre cose per la testa. Perciò, due bambini, che età hanno?
Michele 6 anni e Matteo farà 3 anni a fine mese.
Ho capito, tu lavori, studi?
Sì, sì, lavoro, sono un medico e al momento lavoro al Richiedei di Palazzolo, in riabilitazione.
Ah, e in riabilitazione, perciò un lavoro molto, molto delicato.
Beh, sì, insomma, avere a che fare con le persone che soffrono, insomma, è sempre delicato, richiede tanta attenzione.
Hai detto Richiedei di Palazzolo?
Sì, esattamente.
Io conoscevo Richiedei di Gussago, sono familiari?
Ah sì sì, parenti strettissimi direi, sono proprio la stessa fondazione.
E perché hai scelto questo settore?
In realtà l'ho scelto da 2 mesetti più o meno. Prima ho sempre lavorato in pronto soccorso, ma la mia famiglia e i miei bambini richiedevano la mia presenza e io ho scelto così.
Ho capito, la tua presenza, che interessante, no? Questo della riabilitazione. Posso farvi una domanda un po' particolare? Voi siete una famiglia credente, avete fede?
Assolutamente sì.
Perché dici assolutamente sì?
Perché è stata fondamentale in questi anni, nella nostra storia, nelle nostre scelte e ci accompagna ogni giorno.
Ah, molto bene, molto bene. Tu dici nella nostra storia, ogni famiglia ha la sua storia, evidentemente, no? E perché in modo particolare nella vostra?
La nostra storia ha avuto tanti momenti, insomma, un po' delicati che abbiamo dovuto affrontare, soprattutto riguardo alle gravidanze che abbiamo vissuto, ecco. E in particolare con la gravidanza di Matilde.
La gravidanza di Matilde, perché sono state gravidanze difficili, per usare un aggettivo?
Beh, diciamo, su 6 gravidanze che ho avuto ho visto nascere 3 bambini e ne sono rimasti 2.
Ah, Santa Maria Vergine, e cos'è che è successo?
Beh,
ovviamente se ti senti di dirlo, perché non è che...
Ma certo, io, la prima gravidanza era extrauterina, per cui... se n'è andata in poche settimane. La seconda gravidanza è durata ancora meno, poi è arrivato Michele, poi è arrivata Matilde, che è una cosiddetta gravidanza patologica.
Cosa vuol dire gravidanza patologica? Perché certo, tu capisco l'emozione, poi i termini hanno un significato particolare, poi tu sei medico, no? Cosa vuol dire patologica? Perché questo lo si usa anche per altre forme, no? A questa patologia.
Ma in effetti non mi piace definirla così, però è definita così perché Matilde era affetta da una malattia genetica definita incompatibile con la vita, quindi si sapeva già che Matilde non sarebbe rimasta.
Malattia incompatibile con la vita.
È una malattia genetica che comporta alterazioni gravi, per cui si sa che il prodotto del concepimento non arriverà a completare il suo ciclo vitale.
E voi che cosa, chissà come sarà tuo marito, tu, quando vi hanno detto questo, qual è stato il primo atteggiamento che avete avuto?
Ma certamente di sconforto, perché non ce l'aspettavamo proprio, non eravamo proprio preparati e quindi siamo rimasti straniti davanti a questa prospettiva e inizialmente non sapevamo assolutamente come comportarci, non sapevamo cosa fare e l'unica prospettiva che ci hanno proposto è stato quello di abortire e quindi all'inizio ci siamo trovati a dover riflettere su questa scelta, su questa decisione.
Mi immagino. E poi come avete fatto, se si può sapere ovviamente?
Ma io non ho fatto niente, è stata Matilde in realtà. Matilde era di 21 settimane quando abbiamo saputo della sua malattia e la notte che io pregavo e chiedevo che cosa dovevo fare, lei mi ha dato il suo primo calcio. E quindi in quell'istante io ho saputo che lei era viva. In quell'istante ho detto no, non lo farò mai, non abortirò mai. Se il Signore la porterà via, la porterà con sé e se la lascerà con noi, Matilde arriverà.
E tuo marito?
Mio marito è stato fondamentale in questa fase, perché mi ha appoggiato fin da subito, ma ha capito che, essendo io la mamma, avrevo più contatto con Matilde, e quindi mi ha detto: se questo è quello che tu senti, io ti appoggio.
Tu dici che tuo marito è stato fondamentale. Tante volte si dice e si sente che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e mi immagino che tu, e allora in questo caso è tuo marito che ti ha fatto sentire, no?
Beh, penso che queste siano decisioni che le famiglie devono prendere insieme, devono prendere in maniera unita, e quindi il suo appoggio per me è stato fondamentale. Io la mia decisione l'avevo presa.
Certo, però voglio dire, i medici non è che si fossero sbagliati nella diagnosi?
L'ho sperato tanto, ma era nero su bianco, abbiamo fatto la villocentesi e l'amniocentesi e lì non c'erano scampi.
Ho capito. E poi quali sono stati i passi che avete compiuto?
Abbiamo cercato qualcuno che ci appoggiasse, che la pensasse come noi. E per fortuna abbiamo trovato il primario della terapia intensiva neonatale della poliambulanza, che ha creduto in Matilde e ha deciso di accompagnarci in questo percorso, al punto che ha creato insieme alla sua equipe un percorso di accoglienza per questi bambini, cosa unica nel nord Italia, perché esiste solo a Brescia.
Ah, questo per me è una novità, no? E come si chiama questo percorso? Sono curioso.
Confesso che mi sarebbe piaciuto che si chiamasse percorso Matilde, ma in realtà si chiama percorso Kairos, che significa tempo nel quale accade qualcosa di speciale, qualcosa di meraviglioso. E questo percorso è proprio uno dei pochi in Italia, ce ne sono solo tre.
E consiste?
Consiste nel pensare e programmare anticipatamente tutti i passaggi che verranno compiuti dal momento in cui la famiglia decide di tenere il suo bambino al momento in cui il bambino nascerà. Quindi Matilde è nata, mio marito è stato in sala operatoria con me, Matilde è stata battezzata in sala operatoria, ha conosciuto tutti i suoi parenti, suo fratello, ha conosciuto tutti i suoi nonni e tutti gli amici che volevano incontrarla, e è rimasta sempre con me e con mio marito per tutto il tempo che le era concesso, e se n'è andata fra le nostre braccia.
Ho capito. E questo cos'è che ha portato a te e a tuo marito? Perché mi immagino che dopo un'esperienza di questo tipo cambiano le persone. Tante volte si dicono che i bambini cambiano la vita della famiglia, cambiano la vita della coppia, e mi immagino che un'esperienza di questo tipo, quali sono gli atteggiamenti che sono maturati in voi?
Allora, dalla storia di Matilde sono nate solo cose bellissime, tra cui l'associazione che abbiamo deciso di creare con mio marito, perché abbiamo avuto così tanto bene e bello che non potevamo tenerlo solo per noi, e abbiamo deciso di creare l'associazione Nel Segno di Matilde, che è nata proprio per aiutare queste famiglie che eventualmente dovessero avere una diagnosi come la nostra, e ad accompagnarle nel percorso, e sapere che comunque, anche se sembra brutto perché si parla comunque della morte del proprio figlio, ma possono uscire comunque delle meraviglie incredibili.
Bene, cioè bene, io ti ringrazio infinitamente, faccio gli auguri a te, ai tuoi figli, a tuo marito e al tuo lavoro. Che importante questo che dicevi, che adesso hai intrapreso a Richiedei di Palazzolo sull'Oglio, no?
Esattamente, sì.
E in cosa consiste questo lavoro?
E noi ci occupiamo di persone che devono essere riabilitate dopo intervento chirurgico, dopo lunghe degenze, dopo tante situazioni che li hanno portati a inattività. E quindi li accompagniamo nel loro percorso di ripresa verso una vita il più possibile normale. Ecco.
Auguroni Francesca, auguroni.
Grazie mille.
E buona domenica.
Altrettanto a tutti, grazie.
Non è facile chiedere perdono. Mi dispiace davvero, mi dispiace tanto. Esprimere il tuo rimorso in modo chiaro, se possibile sinceramente, è il punto di partenza essenziale. Nel complesso tendiamo a saltare direttamente a spiegazioni che suonano sgradevolmente come autoassoluzione. Inutile dire che una tale postura non dispone l'altro favorevolmente nei nostri confronti e soprattutto non ripara nulla nella relazione. Chiedere scusa richiede una piccola dose di umiltà perché si tratta di dire al nostro interlocutore che siamo colpevoli di averlo ferito o di aver danneggiato qualcosa nella relazione. Solo l'espressione di questa consapevolezza può creare un clima di ascolto e accoglienza. Spiegare cosa è successo. Non basta chiedere scusa per fare ammenda. Prendersi il tempo per spiegare che cosa ci ha portato a ferire l'altro, volontariamente o meno, è necessario per esprimere il valore che diamo al nostro approccio e quindi alla relazione. L'importante è che il nostro interlocutore capisca come abbiamo sbagliato. Contesto, stato d'animo, possibile malinteso. Queste informazioni lo aiuteranno a farsi un'idea più precisa di che cosa fosse in gioco e del perché della trasgressione, che lo aiuterà a scegliere in modo consapevole se deciderà in seguito di passare la spugna o meno. Riconoscere la responsabilità. Il passato non può essere cancellato. È inutile cercare di dimenticare l'offesa. Questo meccanismo di difesa seppellisce la sofferenza, l'odio e il risentimento da qualche parte nell'inconscio, dove la loro forza distruttiva continua ad agire con ancora maggiore violenza. Certo, tendiamo a trovare scuse per noi stessi nello stesso momento in cui proviamo a crearle. Non è né molto onesto né molto produttivo. Riconoscere la nostra responsabilità senza cercare di esonerarci è il minimo che possiamo fare quando abbiamo oltrepassato la linea gialla. Puoi ferire senza volerlo, ma l'infortunio viene sempre da una causa reale. Dimenticare un evento, ovviamente, non è intenzionale. È meglio riconoscere i propri torti ed esprimere il proprio rimorso, piuttosto che rimanere bloccati spiegando all'infinito che dovevamo gestire un'emergenza e che magari non eravamo in gran forma. Manifestare il proprio stato d'animo. Una volta espressi i rimpianti, richiamati i fatti e ammessa la nostra responsabilità, è tempo di sentire. È essenziale che ci raccontiamo ciò che proviamo. Colpa, imbarazzo, rimpianto, vergogna. Mettere in parole queste emozioni, questi sentimenti, equivale a mostrare l'empatia che probabilmente ci mancava quando ci feriamo a vicenda. L'espressione del nostro rimorso permette al nostro interlocutore di sentire che prendiamo la misura della sua ferita e che ci riguarda, il che, di per sé, può già essere riparatore per l'altro. Suggerire una riparazione. Questo passaggio è particolarmente valido per danni quantificabili, materiali, ma non solo. È possibile chiedere all'altro come potremmo recuperare, riscattarci o attenuare il dolore che abbiamo causato. Non si tratta ovviamente di comprare la pace o acquistare una buona coscienza, ma di proporre, di riparare nel modo che sarebbe opportuno per l'altro il danno che gli abbiamo fatto subire. Chiedere perdono. Ultima tappa del cammino, la richiesta di perdono, che richiede tanta umiltà quanta sincerità. Il perdono è un'offerta volta a ristabilire un equilibrio rotto, un contratto tradito. Ma la persona che ha subito un torto è libera di concederlo o meno e devi accettarlo.
Dall'alfabeto dell'amore, R, come riconoscenza. Riconoscenza vuol dire riconoscere in papà e mamma, nei propri figli, nei nonni, l'importanza, il valore smisurato della loro presenza, così come Dio Trinità di amore infinito fa con ciascuno di noi, e saper dire grazie per tutto ciò che fanno, per tutto ciò che sono. La pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. Colossesi 3,15. Riconoscenza significa imparare ad apprezzare i componenti della famiglia per tutto ciò che sono e per tutto ciò che fanno. La gratitudine è una virtù che nasce dalla gioiosa umiltà di sentirsi amati e di lasciarsi amare. Non è merce di scambio e non è dovere, ma purissimo, gratuito amore. L'egoista è ingrato non perché non gli piace ricevere, ma perché non gli piace riconoscere di dover qualcosa ad altri. La gratitudine è un eco della gioia di chi dona. L'ingratitudine, invece, è una specie di buco nero dell'egoismo. Assorbe e distrugge la gioia di chi ama. La riconoscenza è la vera reciprocità dell'amore. Educare alla gratitudine è educare alla bellezza della vita. La persona riconoscente sente la vita e l'esistere come grazia. Chi è riconoscente sente di possedere già tanto. Questo sentimento si trasforma in felicità e sicurezza. Gli ingrati, al contrario, sono incapaci di sentirsi soddisfatti e felici. Vivono perennemente inquieti, pieni di rimpianto per quello che non hanno e di ansia per quello che vorrebbero. La riconoscenza è il segreto di una buona atmosfera familiare, mentre l'ingratitudine è un corrosivo spietato della famiglia. La nostra è un'epoca distratta e quasi nessuno diventa riconoscente per istinto. Ai figli la rara virtù della riconoscenza deve essere insegnata. Don Bruno Ferrero.
Chiedo alla signora Elide Seviero, quando lei fa gli auguri di buona Pasqua di Resurrezione, che cosa pensa? Quali sono i suoi sentimenti? In modo particolare le chiedo per gli amici di Palestra Familiare. Si sente di mandare un augurio nello spirito del Cristo risorto? La ringrazio infinitamente.
A tutti gli ascoltatori un augurio per questa Pasqua. Ricordiamo che noi celebriamo sempre il mistero della morte, sepoltura e risurrezione di Cristo, che coniuga insieme l'enigma della morte nel quale Cristo è entrato con tutte le nostre morti e celebra il mistero della sua risurrezione che coniuga tutta la speranza della nostra vita. Così questa morte di Cristo non è la fine, ma il confine che ci mostra la redenzione per ciascuno. La sua morte sulla croce è stata la salvezza di ogni uomo. Quelle 10 preghiere che scaturiscono nella celebrazione del Venerdì Santo abbracciano tutti: la Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Presbiteri, i Catecumeni, coloro che credono in Cristo, coloro che non credono in Cristo, coloro che non credono in Dio, i governanti, i tribolati, tutti sono raggiunti da quel sangue e sono salvati, anche se non lo sanno, dalla croce di Cristo. E quella croce è già la Pasqua, la vittoria di Cristo sulla morte. Questo noi celebriamo. E poi la Domenica della Risurrezione, che si apre con la grande e solenne Madre di tutte le veglie, la veglia pasquale, che celebra la Pasqua di Risurrezione. I cristiani vivono questo: il mistero di una morte che si apre alla vita, il mistero di una vita che vince la morte. Ricordiamo quello che diceva Sant'Agostino: Cristo rese partecipi della sua vita quelli di cui aveva condiviso la morte. Noi infatti non avevamo di nostro nulla da cui avere la vita, come lui nulla aveva da cui ricevere la morte. Donde lo stupefacente scambio fece sua la nostra morte e nostra la sua vita. Entriamo quindi in questa gioia della vita del risorto che è per ciascuno di noi. Buona Pasqua, carissimi!